Mia mamma mi raccontava sempre di come si era accorta che sarei venuta al mondo. Correva l'anno 1936, era ottobre e lei tornava dai campi con le compagne di lavoro. I tempi non erano buoni. In paese gli uomini dicevano che i fascisti avrebbero tolto ai padroni per dare ai poveri e anche il meridione sarebbe stato Italia. Mia mamma aveva fiducia, mio padre invece no, e le mostrava il suo braccio offeso, trofeo insieme ad una medaglia al valore per aver difeso la madre patria. Quella sera mia madre si era fermata lungo la strada a pregare, davanti al piccolo altare eretto in onore della Madonna della Montagna. In quel periodo i più fortunati partivano per il pellegrinaggio al santuario di Polsi, nel cuore dell'Aspromonte. Lei però non poteva andarci. Aveva 4 figli e le era venuto il sospetto di aspettarne un altro. E poi doveva tenere d'occhio suo marito, che faceva strani discorsi sulla politica. Aveva implorato la Madonna che li proteggesse tutti e che le mandasse un segnale. In quel preciso momento io ho sferrato il primo calcio della mia vita. Mia madre, felice, era tornata a casa con la certezza che la Madonna avesse ascoltato le sue preghiere e le avesse risposto attraverso me. Così, a marzo dell'anno dopo, lei non ebbe dubbi sul nome da darmi e annunciò: si chiamerà Montagna, come la Madonna che l'ha benedetta. Mio padre, però, durante la mia infanzia, addolcì quel nome così ostico per una bambina e sono rimasta Montagnina. Gli anni della Seconda Guerra Mondiale furono veramente devastanti. La fame tornò a tormentare le bocche. Alla fine del 40 ogni famiglia aveva la tessera annonaria per la pasta, la farina di frumento ed il riso. Nel 41 si arrivò al tesseramento del pane. Iniziammo a mangiare un impasto durissimo di farina di mais e acqua, avvolto in foglie di fico e cotto su pietre roventi. Mio padre seguiva alla radio il bollettino che ogni giorno doveva rasserenare la popolazione, tanto che a gennaio del 43 si credeva ancora che le nostre truppe stessero trionfando e che il conflitto sarebbe finito a breve. Il 20 febbraio dello stesso anno tornavo dai campi insieme alla mia famiglia. Avevo 6 anni. All'improvviso sentimmo aerei rombare sulle nostre teste. Mio fratello, pensando al nostro esercito diretto in Libia, mi sollevò per farmi osservare più da vicino lo spettacolo. Pochi istanti e cominciarono a cadere bombe in direzione del centro abitato. Le esplosioni ci stordirono. Non capimmo cosa stava succedendo. Nessuno aveva mai parlato della possibilità di venire bombardati. Non suonò nessun allarme. Non c'erano rifugi o luoghi dove ripararci. La guerra era arrivata. La gente si sparpagliò a caso, molti corsero incontro alla morte per salvare i loro cari. Noi fuggimmo nei boschi. Più tardi ci arrivò voce che c'erano morti e distruzione e la nostra casa quasi non esisteva più. Ci avevano bombardato gli avversari. Piangemmo per giorni, parenti ed amici morti. Ed io pensai che la guerra era come la vita. Bisogna essere forti, coraggiosi e pronti a tutto. All'annuncio della liberazione andai con i miei cugini all'avanscoperta di ciò che era rimasto delle nostre abitazioni. Io ero la più piccola. Fu in quell'occasione che 2 soldati inglesi si avvicinarono. Tesero le mani per porgerci dei quadrati avvolti nella stagnola. I miei cugini scapparono. Io invece, con il cuore che mi martellava nelle tempie, allungai la mano e per la prima volta provai la gioia e il piacere indescrivibile di un pezzetto di cioccolata che si scioglie in bocca. Ero stata coraggiosa. Volevo esserlo sempre. Il periodo dopo la guerra portò in eredità fatica e sudore. Il paese era da ricostruire e la famiglia si era allargata con l'arrivo di altre 2 sorelle. Quando si dovette decidere se mandarmi più o meno a scuola, io scelsi il lavoro in campagna. Volevo aiutare la mia famiglia e anche respirare l'aria dei campi, sentirmi libera. In un campo di ulivi mi trovò Salvatore. Avevo 19 anni e lui 30. Io ero libera, nessuno mi voleva. I miei genitori erano poveri e non avevo dote. Salvatore era bello e ambito perché dirigeva i frantoi dei possidenti della zona e appena era possibile mi seguiva con lo sguardo. Le male lingue del paese iniziarono a dire che seppur da lontano noi ci sbirciavamo nei campi. Mio padre aspettò che Salvatore si presentasse alla sua porta, come era costume a quel tempo, e quando lui venne a casa gli disse che era troppo vecchio per me. Salvatore rispose che mi avrebbe presa e portata via ad ogni costo ed io ribattei che l'avrei seguito in capo al mondo. Mio padre a quel punto, per la mia felicità, acconsentì al nostro fidanzamento. Salvatore, orfano, era cresciuto con una zia ed una cugina e anche le due donne non approvavano la nostra unione. Chiesero perciò consiglio al fratello di Salvatore, emigrato in Argentina anni prima. Dopo 2 mesi arrivò la risposta di Peppino. Vi dico che qualunque moglie abbia a scegliere mio fratello, per me sarà come trovarmi di petto alla regina d'Inghilterra. Così fu che tutti mi accettarono. Una volta sposati, Salvatore diede fondo a tutti i suoi risparmi e comprò una casa che fece intestare a me. Dal notaio io, emozionata, firmai con la croce accanto al nome dei testimoni. Era il 1957. Una notte di novembre dell'anno dopo fui svegliata dalle contrazioni. Salvatore era di turno al frantoio e corse a chiamare la levatrice. La mia pancia era cresciuta troppo negli ultimi mesi e le donne di casa temevano un maleficio. Quando il primo vagito di una neonata graziosa e minuta spezzò l'aria cheta del pomeriggio, tutti sospirarono di sollievo. Malgrado ciò, non smisi di gemere. Coraggio, un altro piccolo sforzo, c'è un altro figlio, mi incitò la levatrice. Salvatore strinse al petto il maschietto e la femminuccia e pianse di gioia. Poi offrì da mangiare a tutto il paese per festeggiare la sua famiglia, benedetta dall'arrivo di 2 gemelli. Di figli poi ne arrivarono altri 2. L'ultima, però, nacque senza vita. La seppellimmo con tutti gli onori e facemmo voto di non concepirne più, a patto che alla piccola fosse assicurato il paradiso. Verso la fine degli anni 60, Salvatore decise che avrei preso la patente. Io protestai, per giunta ero pure analfabeta, ma lui trovò le parole giuste per convincermi. Tutte le sere, al ritorno dei campi, i gemelli mi aiutarono a studiare i segnali e le teorie di guida. Non molto tempo dopo, con la mia Fiat 750, scorrazzavo in paese con a fianco il mio amore. Lo ricordo così, con gli occhi carichi di amore e di fiducia. L'uomo che per me ha sfidato convenzioni, regole e pregiudizi di un piccolo paese del sud. Anche quando è venuto a mancare, io non ho mai smesso di sorridere. Non mi sono mai arresa. Oggi sono bisnonna. Spesso osservo i miei figli e i miei adorati nipoti e dico loro di non rimanere schiacciati dalle difficoltà della vita, di continuare a lottare, sempre, a testa alta. La vita, infatti, è un'avventura meravigliosa e struggente. Bisogna accettare le lacrime e trasformarle in sogni e lasciare andare i sogni quando hanno provocato troppe lacrime, senza rimpianti, senza recriminazioni. Non esiste una verità assoluta. Tutto muta di continuo. Anche la felicità muta, talvolta in dolore, e viceversa. Ciascuno è padrone del proprio destino e del proprio tempo, perché il tempo è l'unico dono di cui veramente disponiamo, è il custode di ogni meraviglia e di tutte le ricompense. Io lo so, ho vissuto a lungo solo per vedere così tanta bellezza e per ricordarmi di tutto l'amore.